su Radio Nazionale Veneta il Vaticano a pensiero. Storia, arte, politica, filosofia, sport ed altro. 20 minuti fuori da scappo. Qui Radio Nazionale Veneta vi stiamo trasmettendo dai liberi territori della Veneta Serenissima Repubblica.
Leggiamo ora la seconda parte e ultima di Ma dov'è il paradiso di Mordecai Levi. Nel dialogo Crizia, uno degli ultimi e mai terminato, Platone poneva la civiltà leggendaria di Atlantide a ovest del Mediterraneo, in un'isola dell'oceano cancellata da un terremoto. La tradizione greca classica dell'isola dei Benedetti, anche conosciuta come Isole Fortunate, fu ben stabilita nell'antichità. È menzionata in Vita di Apollonio di Flavio Filostrato, in Vita di Sertorio di Plutarco e anche nella Storia Naturale di Plinio il Giovane, che le posizionava nell'Oceano Atlantico. Il geografo greco Tolomeo fece riferimento alle Isole Fortunate, dando il nome Macaronesia al primo meridiano della sua mappa. Oggi il nome si riferisce al gruppo delle isole Azzorre, Canarie, Capoverde e Madeira. La tradizione classica di collocare i luoghi ideali paradisiaci nell'oceano occidentale, che si trova di fronte alla costa della Mauritania, ha costretto Isidoro a criticare la credenza errata dei pagani e degli autori secolari che consideravano le Isole Fortunate il paradiso. La navigazione di San Brendano appartiene al genere dei racconti marittimi della tradizione irlandese celtica cristianizzata del primo Medioevo, che miravano a trovare il paradiso terrestre dei santi. I monaci iniziarono a veleggiare verso ovest e in realtà non navigavano, ma lasciavano che Dio dirigesse il loro viaggio avventuroso. Quello che trovarono fu qualcosa di simile al paradiso terrestre, ma non situato esattamente a ovest. Questa storia fu ampiamente narrata nei 120 manoscritti latini sopravvissuti. Tuttavia, è difficile rintracciare le isole di San Brendan nelle mappe medievali, proprio perché il racconto non fornisce indicazioni sulla loro posizione. Nel primo libro delle antichità giudaiche, Giuseppe Flavio ha scritto: «Questo giardino era bagnato da un fiume che circondava tutt'intorno la terra». In ebraico Eretz vuol dire terra, e si divideva in quattro parti. Una di queste è detta Phaeson, nome che significa moltitudine, e corre verso l'India e si getta nell'oceano, e dai greci è detto Gange. L'Eufrate e il Tigri si gettano nel Mar Rosso, intendendo il Golfo Persico. L'Eufrate è detto Foras, che significa dispersione o fiore, e il Tigri Tiglat, che significa sia ristrettezza sia rapidità. Infine il Gheon, che scorre attraverso l'Egitto, che significa ciò che spunta, emerge improvvisamente, dalla parte opposta di noi, dall'Occidente, e dai greci è detto Nilo. Giuseppe Flavio qui ha messo in accordo la conoscenza geografica del mondo greco-romano con i quattro fiumi biblici del paradiso. Questa indicazione ebbe un vasto impatto sulla delineazione delle mappe mondiali cristiane, poiché quei fiumi erano gli elementi principali utilizzati per rappresentare sulle mappe la posizione del paradiso. Phison, Gange, Frat, l'Eufrate, Idekel, Diglat, termine babilonese trasformato in greco in Tigri, e Gigor Ongeon, il Nilo. Nella mappa di Hereford, preparata da Henry de Bello intorno al 1300, il paradiso terrestre era ubicato da qualche parte in Oriente. Nell'estremo Oriente, secondo Isidoro, era circondato da mura e fiamme di fuoco e sorvegliato dai cherubini in modo da prevenire ingressi illeciti in seguito al peccato originale e all'espulsione di Adamo ed Eva dal paradiso. Il paradiso terrestre aveva allora pochi abitanti. Enoch ed Elia sono i più noti tra i pochi esseri umani che furono scelti per vivere nel paradiso in terra. Esodo 5,14. Ed Enoch camminava con Dio e non fu più, poiché Dio lo prese. E secondo Re 2,11. Ecco un carro di fuoco e cavalli di fuoco si interposero fra loro due. Elia salì nel turbine verso il cielo. Il primo libro di Enoch fu popolare fra gli apocrifi ebraici del primo secolo, prima dell'era cristiana e del primo secolo dell'era cristiana. Almeno 15 frammenti di testi di primo Enoch sono stati rinvenuti in diverse grotte a Qumran. Non appena è divenuto oggetto delle prime controversie cristiano-ebraiche, poiché i cristiani identificavano quella di Enoch all'ascensione di Cristo in cielo, gli ebrei persero interesse nei confronti del libro. Enoch non venne mai citato nel Talmud. Nell'esegesi ebraica medievale, Rashi, Rabbi Shlomo Salomon Yitzchak ha scritto nella sua esegesi a Genesi 5:24 che Enoch era un giusto, ma lieve nei suoi pensieri, cioè non intelligente, e avrebbe potuto commettere peccato nuovamente. Per questo Dio lo ha ucciso prima del tempo. Inoltre, altri saggi medievali hanno interpretato le parole «Dio lo prese» come «Enoch morì». Elia, che sale al paradiso, divenne, dall'epoca di Giovanni Crisostomo, IV secolo, una prefigurazione dell'ascensione di Gesù al paradiso. Il portale in legno della chiesa di Santa Sabina all'Aventino, a Roma, segue questa prefigurazione. Nell'esegesi ebraica medievale troviamo un passaggio interessante di Radak, Rabbi David Kimchi, nella sua interpretazione dell'ascesa di Elia al cielo, in Secondo Re 2:1, egli preferì l'idea che Elia morisse salendo in cielo su di un carro in fiamme. La sua carne bruciò, ma il suo spirito arrivò a Dio. Radak, tuttavia, citava quello in cui credevano la gente comune e i saggi, ovvero che Dio avesse fatto entrare Elia con il suo corpo, ovvero vivo, nel paradiso, così come vi aveva fatto entrare Adamo prima che commettesse peccato. Anche il caso di Enoch fu simile. Radak, in questo contesto, alludeva giustamente a un'interpretazione ebraica condivisa dalla gente comune e dai saggi, secondo cui 10 persone entrarono vive in paradiso. In effetti, la prima lista appare nel Talmud nel trattato Kala. Come Shannon ha dimostrato recentemente, la lista cita solo ebrei e gentili, che appaiono in maniera marginale nella Bibbia. Shannon si è chiesto perché personaggi biblici importanti come Mosè, Isacco e Giona non fossero nella lista. La sua risposta è illuminante. A causa della prima controversia tra ebrei e cristiani sulla possibilità della resurrezione, tutte le persone che sono entrate vive in paradiso, secondo le rivendicazioni cristiane, furono cancellate dalle liste ebraiche. La prima lista ebraica sembra ridicolizzare la qualifica dell'avere diritto a vivere in paradiso. Ha la funzione di parodia polemica nei confronti delle istanze cristiane di prefigurare le personalità dell'Antico Testamento come predecessori della resurrezione. Enoch ed Elia sono stati aggiunti molto più tardi alla lista, quando questa controversia aveva perso il suo impeto. Già nel libro dei Giubilei, apocrifo, scritto intorno al 150 prima dell'era cristiana, scopriamo che Enoch fu preso in paradiso da Dio. Egli fu il primo uomo a imparare a scrivere. Seduto in paradiso, egli introdusse l'ordine cronologico degli eventi accaduti, ma scrisse anche di eventi a venire. Questo è in realtà proprio il contenuto del libro dei Giubilei. Enoch è stato testimone di molte profezie. Nelle prime tradizioni cristiane, Apocalisse copta di Elia ed Enoch etiopico nella cosiddetta Apocalisse degli animali, capitolo 90, Enoch ed Elia furono interpretati come persone che agiscono nella visione dell'Apocalisse. Anche Bruno D'Asti ha interpretato sia Enoch che Elia nel suo trattato Expositio in Apocalipsium, scritto tra il 1107 e il 1111, come testimoni della rivelazione, come i due alberi di ulivo e le due candele, all'inizio della visione apocalittica di Giovanni. I enim duotestes litteram Enoch ed Elias intelligentur, spiritualiter autem omnes ecclesiae doctores, qui duorum testamentorum testimonis roboratur testes Dei rite vocantur. Bruno si riferisce a Rivelazione, e io farò in modo che i miei due testimoni compiano la loro missione di profeti. Questi sono i due olivi e le due lampade che stanno davanti al Signore della Terra. Elias ed Enoch furono ben accetti dalle fonti cristiane, ma banditi dalla memoria ebraica, tra coloro che entrarono nel paradiso da vivi. Studiosi moderni hanno provato a dedurre la posizione del paradiso terrestre dantesco dal terzo canto del paradiso della Divina Commedia. Esso sarebbe situato in cima all'altissima montagna del Purgatorio, circondata da un vasto oceano che la separa dal mondo fisico. È, inoltre, situato agli antipodi di Gerusalemme, ovvero nell'emisfero meridionale, che non era ancora stato scoperto ai tempi di Dante. Quando Dante incontra Ulisse all'inferno, il re greco gli dice che tempo addietro aveva lasciato Gibilterra per l'Atlantico, seguendo una rotta a sud-ovest verso il paradiso. Dopo aver navigato per 5 mesi, vede l'alto monte del paradiso, ma una tempesta gli impedisce di attraversare l'oceano. A nessuno è permesso di attraversarlo. Questa storia ricorda l'antico verdetto di Indico Pleuste, che esortava a non cercare di attraversare l'oceano in cerca del paradiso, in quanto perduto per il genere umano. Non plus ultra, era scritto accanto alle colonne d'Ercole a Gades, il nuovo Cadice, che nell'antichità rappresentavano la fine del mondo. Non sorprende che come conseguenza dell'attraversamento dell'oceano e con la scoperta del continente americano si sia chiuso un ciclo di tradizione culturale geografica. Gli indigeni erano considerati nobili selvaggi che vivevano con innocenza a uno stadio primordiale antecedente al peccato originale. Al di là dell'oceano, gli indigeni risposero appieno a queste aspettative, rivelandosi come esseri iperborei, antidiluviani, che vivevano, come indicato dalle prime mappe medievali, in un paradiso perduto ben oltre le montagne e i mari. D'altro canto, il motto classico non plus ultra fu sostituito in plus ultra da Carlo V, l'imperatore nel cui impero il sole non tramontava mai. Abbiamo trasmesso questo articolo di Mordecai Levi per stimolare una riflessione personale e anche un dibattito su un argomento così complesso e controverso.